Capitolo primo. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e là da ricomincia, per ripigliar poi il nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggia in valloncelli, inerte e inespianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. L'Ecco, la principale di quelle terre, e che dà il nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi, viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa, un gran borgo al giorno d'oggi, e che si incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnava la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito o a qualche padre, e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non ne scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre, e sempre qualcosa nuovi, secondo che diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua. Di qua lago, chiuso all'estremità, o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti, coi paesetti posti sulle rive. Di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento, poi tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, d'intorno, le sue cime e le sue balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che vi era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa, e l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell'altre vedute. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra, dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi. E così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che, nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dir fiamme. E alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere, che volevano dire anime del purgatorio. Anime e fiamme a color di mattone, su un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, ed irizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada, il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo ove era giunto il curato, si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici che potranno darne una bastante dei suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per rispegnerla e della sua dura e rigogliosa vitalità. Fino dall'8 aprile dell'anno 1583, l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvetrano, duca di Terranuova, marchese d'Avola, conte di Burgeto, grande ammiraglio, gran contestabile di Sicilia, governatore di Milano e capitan generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi. Dichiara e definisce tutti coloro essere compresi in questo bando e doversi ritenere bravi e vagabondi, i quali, essendo forestieri del paese, non hanno esercizio alcuno, o avendolo, non lo fanno, ma senza salario, pur con esso, si appoggiano a qualche cavaliere, gentiluomo, ufficiale o mercante, per fargli spalle e favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidia ad altri, a tutti costoro ordina che, nel termine di giorni 6, abbiano a sgomberare il paese. Intima alla galera ai renitenti e dà a tutti gli ufficiali della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà per l'esecuzione dell'ordine. Ma nell'anno seguente, il 12 aprile, scorgendo il detto signore che questa città è tuttavia piena di detti bravi, tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro, né scemato il numero, dà fuori un'altra grida, ancor più vigorosa e notabile, nella quale, tra le altre ordinazioni, prescrive che qualsivoglia persona, così di questa città come forestiera, che per due testimoni consterà essere tenuto e comunemente reputato per bravo, e aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto diritto alcuno, per questa sola reputazione di bravo, senza altri indizi, possa dai detti giudici e da ognuno di loro essere posto la corda e tal tormento, per processo informativo, e ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò e il di più che si tralascia, perché Sua Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno. All'udir parole d'un tanto signore così gagliarde e sicure e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che al solo rimbombo di esse tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Ma la testimonianza d'un signore non meno autorevole né meno dotato di nomi ci obbliga a credere tutto il contrario. È questi l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Juan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia, cameriere maggiore di Sua Maestà, duca della città di Frias, conte di Haro e Castelnuovo, signore della casa di Velasco e di quelli degli sette infanti di Lara, governatore dello Stato di Milano, eccetera. Il 5 giugno dell'anno 1593, pienamente informato anche lui di quanto danno e rovine siano i bravi e vagabondi, del pessimo effetto che tal sorta di gente fa contro il ben pubblico, l'indelusione della giustizia, intima loro di nuovo che, nel termine di giorni sei, abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le prescrizioni e le minacce medesime del suo predecessore. Il 23 maggio, poi, dell'anno 1598, informato, con non poco dispiacere dell'animo suo, che ogni dì più in questa città e stato va crescendo il numero di questi tali, bravi e vagabondi, né di loro giorno e notte altro si sente che ferite appostatamente date, omicidi e ruberie ed ogni altra qualità di delitti, ai quali si rendono più facili, confidati essi bravi d'essere aiutati dai capi e fautori loro, prescrive di nuovo gli stessi rimedi, accrescendo la dose, come s'usa nelle malattie ostinate. Ognuno dunque, conchiude poi, oninamente si guardi di contravvenire in parte alcuna alla grida presente, perché, in luogo di provare la clemenza di Sua Eccellenza, proverà il rigore e l'ira sua, essendo risoluta e determinata che questa sia l'ultima e perentoria ammonizione. Non fu però di questo parere l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Pietro Enriquez di Acevedo, conte di Fuentes, capitano e governatore dello Stato di Milano, non fu di questo parere e per buone ragioni. Pienamente informato della miseria in che vive questa città è stato per cagione del gran numero di bravi che in esso abbonda e risoluto di totalmente estirpare seme tanto pernizioso, da fuori il 5 dicembre 1600 una nuova grida piena anch'essa di severissime combinazioni, con fermo proponimento che con ogni rigore e senza speranza di remissione siano oninamente eseguite. Conven credere però che non ci si mettesse con tutta quella buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale e nel suscitar nemici al suo gran nemico Enrico IV, giacché per questa parte la storia attesta come riuscisse ad armare contro quel re il duca di Savoia, a cui fece perdere più di una città, come riuscisse a far congiurare il duca di Biron, a cui fece perdere la testa. Ma per ciò che riguarda quel seme tanto pernizioso dei bravi, certo è che esso continuava a germogliare il 22 settembre dell'anno 1600. In quel giorno, l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Giovanni de Mendoza, marchese della Hinojosa, gentiluomo, eccetera, governatore, eccetera, pensò seriamente ad estirparlo. A questo effetto spedì a Pandolfo e Marco Tullio Malatesti, stampatori regi camerali, la solita grida, corretta ed accresciuta, perché la stampassero ad esterminio dei bravi. Ma questi vissero ancora per ricevere, il 24 dicembre dell'anno 1618, gli stessi e più forti colpi dall'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Gomez Suarez de Figueroa, duca di Feria, eccetera, governatore, eccetera, però non essendo essi morti neppur di quelli, l'illustrissimo